Cioè, ci siamo persi tutta questa registrazione in buona sostanza. Peccato.
È nella sezione, c'è una sezione, diciamo. Mi sembra che spalla caricata. Sì. Però non c'è. Un attimo, così.
Eccola.
No, però quella. No, quella più dettagliata l'abbiamo messa. Diciamo, abbiamo pensato a segnali in PVC.
Okay.
Cavi, quindi al cui interno può passare l'impianto,
certo.
Luminoso, e semplicemente con una vanno inseriti diciamo, dentro una tazza con delle con dei supporti che la regge, e poi diciamo tutto comunque adesso l'abbiamo disegnato così in piano, in realtà è un po' scosceso la zona e quindi facciamo una piccola passerella.
Dunque, proviamo a implementarla concretamente facendo uno sforzo comune, no? Allora, facciamo la cosa più facile. Cominciamo dalla cosa più facile. Allora, dentro questa boa ci potrebbe essere un sensore più facile possibile, un sensore di movimento Arduino, un sensore di luminosità Arduino. Che cosa metteresti tu dentro la boa, capito? Facendo la cosa più semplice del mondo.
Non so se ci sono dei sensori per l'acqua di Arduino.
Ma a me mi basterebbe, appunto per questo pensavo la cosa più semplice del mondo, e
qualcosa di movimento.
Che dà la velocità del movimento, semplicemente la velocità della corrente. Potrebbe esserci un sensore di questo tipo, certo che c'è. Bisognerebbe fare una ricerca. Pensate, così vincete. Adesso questo è il full potrebbe fare questo. Allora noi adesso ci serve una e una cosa sola per farlo funzionare, no? Allora la domanda è, prima domanda, che sensore ci può essere lì
legata a un'elica che sta sotto la mano?
Cioè tu già la vedi complicata, io la vedo più semplice possibile. Io dico,
non è detto che stia nell'acqua, come dice il professore, potrebbe essere un sensore che percepisce la velocità dell'acqua, che non è detto che sia praticamente nell'acqua, può stare su una sponda.
Potrebbe stare, oppure un sensore di luminosità, certo sarebbe bello in effetti che fosse all'interno in qualche maniera di una cosa, cioè nell'acqua, per dire proprio la verità. Quindi sarebbe interessante capire qual è il sensore che possiamo mettere. Che è un sensore di movimento, per esempio, è un sensore di suono.
Per esempio, quello che sono sicuro, c'è un sensore di umidità di Arduino, ce l'ha, per esempio, di umidità.
Ma l'umidità, quella è sempre costante, l'umidità, là. Se gli metti questa palla dentro il fiume, quello
no,
fa.
No, perché la pensavo fuori. Per
no, io secondo me, se lo riesco a metterla dentro il fiume, è molto più bella. Sì.
Sì. È un sensore semplicemente contattivo, sostanzialmente, con l'acqua gira, ma dal momento batterebbe un contagino sostanzialmente all'interno della boa per calcolare il movimento.
Cioè il problema fondamentale è qual è il tipo di sensore più facile da noi da poter per dimostrare che questo sistema funziona. Potrebbe essere quello della luminosità, potrebbe essere quello della velocità, potrebbe essere quello del vento, forse in quella famiglia.
Noi diciamo, lo pensiamo legato proprio al flusso del fiume, al movimento dell'acqua.
Allora se la boa è attaccata su quattro diciamo cose, oppure c'ha una diciamo c'è un'ancora, se c'è un'ancora, come dire, il movimento della boa, se l'acqua è quasi ferma, quella si muove poco, giusto? È così che funziona, no? Se è più forte, esiste un sensore che fa questa cosa? Perché se esiste il sensore siamo a metà dell'opera, perché una volta che abbiamo un sensore, questo sensore può in qualche maniera comunicare via wifi, no? Via bluetooth, no? Via wifi deve comunicare a questo signorino, per forza deve comunicare via wifi in un primo momento a un palo e a un solo palo. Cioè, capito che ti voglio dire? Il mio ragionamento è portiamolo al minimo possibile di efficienza e di cosa, per trasformarlo da idea a realizzazione. Dopodiché, una volta abbiamo fatto quello, dipende dai soldi che uno ha, ci sono più cose, eccetera. Però la cosa interessante è avere, non so, proprio un sistema minimalissimo, però che funziona su questa idea, no? Proprio minimo, una minima unità funzionante, quindi un solo palo, un solo sensore, un solo sistema di trasmissione. E, cioè, male che vada, cioè uno male che vada, dentro quella stessa cosa ci metti un telefonino che collega wifi alla cosa lì, insomma. E provare a architettare una cosa veramente minima per trasformare l'idea concettuale, che è full bleed, come dire, no? E può essere completa, in un'unità minima funzionale. E uno riesce a fare questo passaggio, è interessante perché diventa prototipabile, diciamo, prototipabile al minimo. Sì. Ma, no?
Anche l'altra cosa che sembra una stupidaggine, a capire come mantenere in piedi quel quadro. Sembra la cosa più stupida, ma in realtà è quello che ti crea uno dei maggiori problemi, no? Cioè lo ficchi nella terra, ma se però siamo su una superficie che non ci abbiamo terra, siamo costretti a scegliere una superficie dove che non è pavimentata.
No, un bicchiere
d'acciaio gli fai una sarebbe bello per esempio avere le scatole dei pelati con il cemento, lo metti dentro e così è un'unità minima, quella abbastanza pesante, tu la gli fai una base forte, il palo non tanto grande, dentro devi fare un viaggio al filo per esempio, così è autonomo e spostabile. Questo è un modo, ce ne possono essere altri. Sistemi di tiranti in realtà sono più complicati, a mio avviso, perché devi cominciare ad avere sistemi di ancoraggio.
Anche pensarla al centro di una seduta stessa fatta in legno.
Comunque una piccola idea di prototipazione può essere interessante. La base primaria è quella del sensore, perché il sensore è quello che ci fa chiudere il cerchio. Se noi abbiamo il sensore, capiamo come il sensore può trasmettere via wifi, praticamente abbiamo fatto un bel pezzo avanti, a mio avviso. Sono praticamente certo che esistano, no certo, so iper certo, che esistono sensori che trasmettono via wifi. Come tutti gli elementi di domotica, ecco per esempio la cosa più semplice del mondo, una lampadina, per dire la cosa più semplice del mondo, adesso c'è stata la lampadina intelligente, la lampadina connette via wifi, d'accordo? Quindi in questo caso è al contrario, cioè sei tu che dai l'ordine alla lampadina, oppure crei uno scenario attraverso cui la lampadina si accende, cioè dici: quando è più nuvoloso di tot, la lampadina si accende.
Così non servirebbe nemmeno il sensore.
Così, vabbè, però
nel ci fosse una banca dati, il loro per esempio monitora il fiume.
Sì,
ci fosse certo, una banca dati.
Dall'open data.
Dall'open data. Tu lo prendi all'open data. Guarda, quando...
Però è figo che sta nel fiume, dai. Quella è una figata, gli togli pure quello. Stava rinunciando. Cioè, che ci sia la palla dentro il fiume è una cosa divertente, no? Sta palla che sta là e che si sensorizza qualcosa. Secondo me gli puoi togliere pure quello, vabbè, allora andiamo. Dici Andrea.
Io volevo fare un'osservazione, spero costruttiva per magari spingervi a migliorarla, e cioè che così come l'avete pensata voi è utilizzato un fruibile solo di notte.
Anche
una nostra intenzione, no? Comunque quando si parla di università
si è normale che non
si sia buio. Quindi anche in chiaro appunto poi andando a realizzare, quindi anche in considerazione. E poi pensando invece proprio su come costruirla, una cosa che diciamo alla quale non pensiamo quasi mai, che invece è abbastanza banale, è che già il nostro cellulare ha dei sensori.
Certo,
l'accelerometro che c'è,
hai ragione, hai ragione.
Deve essere messo nel fiume direttamente.
Cercati vecchio Samsung con accelerometro, annuncio, ti dà 5 euro. No, l'iPhone ce lo metterai te senza niente, scusa. E vabbè, ho capito, io devo fare.
Si illumina, ma si migliora.
Comunque l'idea è giusta, l'iPhone stesso ti fa sensore, hai ragione, mica è stupida l'idea, è giusta l'idea, adesso ci sto scherzando, soltanto mettiamo uno vecchio, ecco tutto qua, io dicevo.
No, c'è Rassi che fa questo questa proposta per verificare, anche lei forse potrebbe interessare, i ponti, praticamente passando su un ponte con il cellulare, tu stesso puoi monitorare in base a come risponde il cellulare.
Quanto vibra, se vibra troppo, se vibra troppo poco. Certo, ha fatto un iPad, ha fatto una app per far questo. Bella, bellissima idea, perché sfrutta la potenza, esatto, sfrutta la potenza, sfrutta la crisi, tanto di cappello, quando ci vuole ci vuole. Bella cosa. E quindi in realtà vedete che ragionare insieme serve, forse la cosa più facile di tutte è mettere direttamente il cellulare, probabilmente sfruttando degli aspetti, è una bella idea questa, sfruttando alcuni aspetti della, diciamo, dei sensori del cellulare, probabilmente, grande idea, così ci evitiamo il problema del sensore e ci siamo già automaticamente garantiti la connessione wifi. Comunque, a tempo perso, perché dopo un po' uno si diverte con queste invenzioni, no? Ci abbiamo le vacanze, ci abbiamo le cose, questa è una line of thought, molto, molto interessante e carina, come poterla trasformare in una minima installazione credibile, questa è un'altra ipotesi. L'altra cosa che volevo sapere, Andrea, io mi sono, ho provato tipo 7-8 anni fa o di più, appena uscito l'iPhone, a fare le app, no? Che era, cioè, non era una cosa impossibile, però c'era tempo, io non ho avuto voglia. Avevo qualche studente che già all'uscita dell'iPhone 1 nel corso fece un'app. Avevamo delle app per fare alcune cose. Mi domando, ma in tutti questi anni, cioè 12 anni, il mondo dell'app, della creazione dell'app, dovrebbe essere diventato molto, molto più facile di quanto era 12 anni fa?
Io penso, cioè, sia, diciamo, complicato come fare un sito web.
Quindi è abbastanza semplice. Dovrebbe essere abbastanza semplice ormai fare un'app.
Se poi ci vuole, insomma,
certo, poi è chiaro che se tu devi fare database interfacciati, se devi fare, che ne so, vola gratis, è un attimino più complicato, ma fare un minimo di cosa potrebbe anche essere. Quindi qualcuno di voi magari si incuriosisce a una cosa o l'altra. Però fare una piccola implementazione, se avete voglia, può essere divertente nell'idea. Se la fate, ce lo fate sapere che noi ci muoviamo. Allora, ancora complimenti. Bene, abbiamo discusso del progetto, in realtà, di Mannarino Piccioni, che si chiamava Sinestesie, e sostanzialmente prevedeva uno spazio notazionale fatto di pali, che prendevano le informazioni da dei sensori nell'aniele, sensori che leggevano delle condizioni climatiche o idriche di vario tipo e le rimandavano in questo, diciamo, spazio rotazionale. Bene, prego, allora adesso abbiamo Di Curzio e Rinaldi. Eccoci.
Eccoci. Allora.
Vuoi vedere il più grande?
Sì.
Sì, così, bravo.
Sì, perché così a me si legge meglio anche per gli altri.
L'hai fatta vedere quella tua splendida brochure ai tuoi colleghi?
L'hanno vista.
Bene.
Sì, l'hanno vista.
La pubblicità.
La pubblicità. Ah. Di pubblicità anche.
Però,
ok. Allora, noi abbiamo deciso di intitolare la nostra installazione E3Station e dal concept a scopo ludico, perché è un'installazione... Sono andata troppo giù. Perché è un'installazione realizzata attraverso dei moduli 50x50. Non riesco a muovere il mouse.
Avanti, via con me. Io l'ho sempre visto uno strano oggetto, però.
No,
Addirittura. Questa okay. forma così è dovuta a una caduta?
Era meglio il mio che fosse così.
Lo so, ce l'hai? L'hai
sì,
portato?
Infatti,
lui ama il suo.
Allora, abbiamo iniziato quindi con lo studio di una griglia sì. e dei moduli 50 cm per 50 cm. Sì. Abbiamo deciso di chiamarla così perché sono realizzati con materiale proveniente, materiale leggero, ecologico, attraverso la stampa 3D.
Uh-huh.
E il colore è dovuto al diverso tipo di misure e di tagli del modulo che si possono avere.
Uh-huh.
E praticamente
quindi avendo... quei 5 lì sono i moduli base.
Sono diciamo. I moduli base, esattamente. E poi c'è appunto delle ipotesi di composizione
sì.
di questi elementi che si andranno a posare sulla la nostra area che abbiamo deciso di scegliere, che è quella Unlost numero 85, quella del Luna Park, che corrisponde ad Aniene Flow numero 6.
All'anima 50 cm per 50 cm, per fare quell'area piccoli... se ne servono tanti.
Sì,
eh?
Serviranno tanti. E ovviamente come...
è proprio una tassellazione proprio
esatto,
piccolina.
Sì. Sì, con questo disegno praticamente a terra è come se il, diciamo, il cittadino comunque che ci passa attraverso diventa poi protagonista, perché li prende e li sposta lui come vuole.
Ah, ecco perché sono così piccoli, sono spostabili.
Esatto. Sì, che possono essere utilizzati sia per bambini che per famiglie.
Quindi, diciamo, i triangolini servono da seduta, servono
sostanzialmente
da
relax, seduta o comunque... di gioco oppure di ristoro
e anche a creare dei mini ambiti, nei minimi ambiti diciamo raccolti
sì, raccolto, ma anche luogo di incontro per bambini, famiglie
e hanno questa sorta parte, di gioco dell'oca segnato in basso per cui tu più o meno sai dove spostarli
esatto,
in qualche
esatto.
maniera no?
Quella griglia che sta sotto praticamente è quella generatrice, cioè quella, praticamente quei moduli alla fine se ritorni all'inizio, alla base c'è il triangolino, quello viola più piccolino di tutti.
Sì.
E poi vabbè compone questi vari, e non è recintato, cioè a differenza invece del Luna Park che sta qui accanto che invece è recintato e quindi si chiude, questo invece è totalmente fluido.
Quindi 50 per 50 sono modulini così.
Eh sì, perché pure per i bambini sono più grandi.
Certo, non ce la fanno. Quindi
esatto.
è per un adulto normale o per un bambino, diciamo.
Ovviamente in fase evolutiva, quindi.
Mm-hmm.
E poi,
ma
quindi
i modulini si sovrappongono l'uno con l'altro,
sì,
rimangono.
Si possono sovrapporre, si possono spostare, si possono inclinare, mettere da un lato più corto, un lato più lungo, dipende. È un,
certo,
un gioco.
È un gioco, perfetto.
E anche con altezze diverse, magari.
Ok, bene.
E poi abbiamo appunto la sezione che si può vedere il funzionamento di questi tasselli e dei piccoli render per capire meglio
certo.
lo scopo. E
questi sono assemblati?
Sì,
sono sovrapposti
o
più di uno.
Oppure posizionati uno accanto all'altro.
Però, scusa, adesso non per dire, ma questo fa 50 cm?
No, vabbè, non è più concettuale.
Ah, perché sembra un po' più grande, sembra. Dei 50 centimetri, quello lì, no?
Poi quello è quello giallo, che in realtà è il doppio di quelli che ho. Cioè, insomma, un po'
più è un modulo un po' più grande.
Sì.
Occhi d'occhi.
E poi c'è il manifesto, che appunto...
Che è questo?
Sì.
Un po' carino. Ora io mi domando... Prego, Gaetano, vai prima te.
Perché sono stampati in 3D? Cioè perché voi fate... Qual è il nesso della stampa 3D con la vostra installazione? Perché mi chiedo, per esempio, questo è un progetto che assomiglia molto a un'installazione, a un progetto del gruppo Orizzontale che fa un'operazione del genere con la differenza che i loro moduli sono anche loro, sono proprio una cosa simile e sono in legno, mi ricordo se in USB o in legno, mi sembra in legno, quindi la mia domanda è perché sono in stampa 3D, qual è il nesso?
In realtà dal concept noi avevamo già deciso a prescindere che doveva essere utilizzata la stampa 3D, poi effettivamente una volta finito, cioè non è detto che necessariamente potrebbero essere fatti anche con altro materiale, però è rimasta l'idea iniziale di stampa 3D, però ovviamente potremmo pensare anche un altro materiale effettivamente.
Mm-hmm. Allora proviamo a lavorarci insieme adesso un po', no? Dunque, lavoriamo su questa base. Allora, il primo aspetto è, cioè la mia crisi è questa, vi spiego prima la crisi, in che misura questo può avere a che vedere con un tema di information technology. Questa è la mia crisi, diciamo, fondamentale, no? Nel senso che nel caso precedente ed è tutto palese, in questo caso ci possiamo lavorare insieme per trovarla, no? Questa è, diciamo, la prima cosa, perché adesso attualmente il nesso è si realizzano in 3D, no? Con la macchina 3D. Sì, ok, però potrebbe anche non essere, non cambia la sostanza, no? Allora, facciamo un brainstorming tutti quanti per capire, facciamo delle ipotesi, in che misura questo sistema loro può interfacciarsi con qualche aspetto dell'information technology, la città dell'informazione, o qualcosa che abbia a che vedere anche con noi. Proviamo a fare delle ipotesi, vediamo chi ne ha qualcuna, anche perché la mia sensazione è che forse l'aspetto, tra virgolette, ludico potrebbe essere, come dire, più sistemico, no? Più potente. Adesso è ludico perché tu li prendi e li sposti, no? Però forse se ci ragioniamo insieme potrebbe succedere qualcosa. Qualcuno ha un'idea di come questo mondo potrebbe rispondere più all'information technology, alla spazio dell'informazione? Potrebbero suonare loro.
Qualcosa che invece avrebbe a che fare con la possibilità che anche persone non vedenti o non vedenti si possano interagire. Per esempio dai calore. Una volta raccolta dal calore a non vedente, quindi non capisce di che colore è, quindi sarà quel rapporto di dimensione tra rosso e viola. Quindi magari si possono dare dei segnali proprio attraverso i sensori di peso caldo, non so, esempio, oppure a delle persone che in realtà non possono percepire quello che vediamo noi,
per esempio. Altre idee?
Magari per mostrare lo spostamento c'è qualcosa. Noi mentre ci trovo qualcosa anche di sbagliato magari.
Allora, proviamo a ragionare. Innanzitutto esiste ADA, cosa che è bene che vi guardiate. Allora, ADA è questo ambiente, diciamo, di intelligenza artificiale e di reti neuronali, sviluppato alcuni anni fa, nell'occasione di Expo 2002, che in realtà funziona più o meno, per farla molto rapida, così. È diciamo, immaginate il vostro sistema, no? Immaginate il vostro sistema senza gli elementi, soltanto con i tracciati a terra. Uno entra nell'ambiente e ADA, appunto, questo ambiente interattivo di intelligenza artificiale, ti comincia a fare delle domande. Facendogli delle domande, a secondo da come tu rispondi, tu segui dei tracciati illuminati. Quello che qua vedete in bianco e nero sono dei tracciati illuminati che corrispondono alla tua risposta. Mano a mano che continuano le domande, continuano le risposte, in qualche maniera ADA, appunto questo ambiente interattivo di intelligenza artificiale, fa in qualche maniera un profilo di te, sostanzialmente, no? E quindi progressivamente ti fa domande più specifiche, eccetera. Quindi è un ambiente ludico, però che usa tecniche neuronali, tecniche interattive e tecniche di intelligenza artificiale. Si chiama ADA, dategli un'occhiata perché è interessante. Adesso facciamo un passo indietro. Dato che noi non abbiamo tutta questa questione di ADA, no? Però cosa abbiamo concretamente? Abbiamo la rete, giusto? E cioè quello che voi segnate sotto, e poi abbiamo i tasselli che possono corrispondere alla rete, giusto? Ok, allora, se io trovo una tecnologia semplice, diciamo, no? In maniera tale che la rete, che lì è semplicemente una rete di gesso, diventi una rete di LED. E la rete di LED può essere colorata con grande semplicità, grandissima semplicità, perché si prende una rete di LED che è letta all'interno di un sistema di domotica che costerà a pulire, e io posso far diventare la rete rossa, gialla, verde, più intensa, meno intensa. Un gioco da ragazzi. Ok. A questo punto potrebbe avvenire che la disposizione dei tasselli siano messi rispetto a delle indicazioni luminose che mi dà il sistema. Esempio, domanda ai picciriti: chi ha fatto la spedizione dei 1000? Fate la cosa più semplice del mondo, mi viene in mente, no? Ha una certa risposta che loro fanno seguendo questi binari, può corrispondere a un errato o sbagliato. Se è esatto, loro li mettono in una sequenza colorata che viene indicata, se è sbagliata la mettono in un'altra sequenza, che ne so, qualcosa del genere.
Un gioco dell'oca contemporaneo.
Esatto, una sorta di gioco dell'oca contemporaneo in cui i tasselli in fondo possono anche essere, se molto semplici, nel senso per reagire quasi a peso, non so come dire, senza una tecnica troppo complicata, li metti soltanto nei modi in cui tu supponi che sia giusto, qualcosa del genere. Se diventasse tutto questo, o qualcosa del genere, sarebbe uno spazio ludico, educativo e che usa tecniche dell'intelligenza artificiale e tecniche di però tutto estremamente a buon mercato. Cioè la mia idea è che lo devo poter fare con Alexa, sostanzialmente. Lo devo poter fare con Alexa, lo devo poter fare con un sistema sensoristico minimo, e questo i vostri tasselli in qualche maniera fanno tutte le cose che dicono voi, ma ogni 3 ore o una volta a settimana, per dire, o quando te pare, questo aspetto ludico diventa anche un aspetto, diciamo, chiamiamolo educativo, diciamo così, per cui lo spostamento dei tasselli in questa rete diventa qualcosa di che acquisisce un livello in più in qualche maniera. Tutta questa cosa è abbastanza a portata di mano perché, come vi ho detto, io sto sperimentando con queste tecniche di intelligenza artificiale, perché se non le provo non posso capire che fanno, no? Uno dei giochi che loro fanno è questo, è per dire, questa è la portata di mano. Voglio indovinare di cosa stai pensando, il classico gioco. Siccome loro lavorano con l'intelligenza artificiale, in genere dopo un po' ci azzeccano, perché fanno la solita tecnica di restringere le domande. È un eroe dei fumetti? Tu gli dici no. Allora lui apre, vive in America, dopo un po' ci azzecca, normalmente ci azzecca. Quindi queste tecniche di intelligenza artificiale ormai sono alla portata di mano e ne escono continuamente, continuamente di nuove. Quindi quello è fatto, sostanzialmente. Quello che manca da fare è renderlo, diciamo, paesaggio interattivo attraverso questa idea, facendogli fare un passo in più, sostanzialmente. Si tratta di fare un piccolo passo in più, e quindi anche in vostro caso, come lì, se voi foste scelti per fare la cosa Enea, noi dobbiamo dire come si implementa. Come si implementa? Ho capito, questa è una bella idea, ma come si implementa? Allora tu gli dici, guarda, dai cinesi mi compro i cosi al neon che posso cambiare i colori, che però sono regati wifi, io posso fare un microsistema che mi funziona e le mie cose, i miei tasselli vanno lì e sono risposta giusta o sbagliata. Insomma, in qualche modo ci devo pensare, ma siamo praticamente lì, cioè... Adesso ci sto pensando 2 minuti, ma secondo me, pensandoci un po', riusciamo a portare a casa, diciamo, sulla vostra base due livelli in più. Il discorso dell'information technology che a noi interessa, e anche il fatto che il ludico non è il ludico fine a se stesso, ma è un ludico sempre attraverso alcune regole, no? E quindi sono cose che noi possiamo costruire su questo facendo un passo in più. Se beva, pensateci, se non beva, fa niente. Però è divertente pensarci, no? L'idea dell'implementare è una cosa molto divertente, io penso poi, come però ci siamo, perché non mandarlo avanti? Grazie, bene, molto stimolanti comunque, mi fa molto piacere di parlare di queste cose. Volentieri, vai.
Questa è la stampa 3D.
Sì. Che vuoi vedere?
No, quello non è perso.
Ok. Questo è un modo, poi ne potremmo avere altri, questo è quello che mi è venuto in mente a me. Comunque cercate questo progetto ADA, fatto al Politecnico di Zurigo, è descritto abbastanza bene nel libro di Antonino Di Raimo, Corpo, Mente e Architettura, è descritto molto bene in quel libro, se no è descritto, prendete un'altra sedia, se no è descritto nella Carta di Zurigo. Se no cercate ADA, Wikipedia, insomma, è una cosa che è bene conoscere come, diciamo, livello alto di questo ragionamento. Prego.
Qui abbiamo fatto un frame per capire qual era l'area a cui facciamo riferimento.
Sì.
Però per la Niene Flow facciamo riferimento al 7.
Sì.
Adesso magari... Ok.
Ma sta caricando, mi sa, no?
No, così non tornerai mai.
No, perché questa è mappa, no? Mappa non deve far così, deve fare con un vero zoom a lui, capito? Perché sennò non lo capisce.
No, aspettiamo.
No, è più semplice che se poi quello...
Decisamente...
Come gli pare a me. Adesso le faccio un cambio di mouse.
Prego, prego. Cambia pure.
Eccolo qui. Precisamente ne abbiamo preso in considerazione questa parte qui.
Questo tratto qua. Okay. Perché vi interessava in particolare questo tratto?
Allora, in particolare proprio per... inizialmente avevamo ragionato su quella che era la pendenza, che era un po' particolare rispetto alle altre aree. Perché col fatto che appunto questa presenza di questi due punti, anche per la presenza appunto dei due punti, ci pareva parecchio interessante, anche se poi l'installazione che abbiamo e che vogliamo appunto proporre si può estendere in generale in ponte
certo,
reale, perché
certo.
È comunque applicabile ovunque. Sì.
Era un po', diciamo, come fosse il luogo principe per proporre, diciamo,
questa idea,
perché poi effettivamente è la l'unica area da cui si ha una percezione del fiume, quella del ponte nomentano.
Certo.
E per la facilità, diciamo, anche dello sviluppo di un ipotetico percorso in prossimità ripariale proprio, cioè del letto del fiume, per la morfologia di quell'area.
Ok.
L'idea era quella, nasceva, diciamo, da un discorso di poi effettivamente i concept che abbiamo sviluppato individualmente, parlando e mettendoli insieme, era come un discorso appunto di riuscire praticamente a in qualche modo legare la città al fiume, in modo bionivoco attraverso luce, l'uso principalmente della luce, visto che poi effettivamente sono aree che la cui, diciamo, problematica principale probabilmente è quella proprio dell'uso al calare del sole, perché diventano aree assolutamente inospitali, diciamo. Ed è un po' una cosa anche, un po' quasi appunto un ossimoro, come diciamo anche in lezioni passate, il fatto che un elemento di così forti caratteri naturalistici, assolutamente potenzialmente usufruibile per la sua, diciamo, sezione e morfologia, è in realtà completamente separato dalla città, perché tutte le aree, diciamo, di ripariali funzionano come dei margini, sostanzialmente l'espansione modernista le ha abbandonate. Quindi ma possiamo anche guardare, scendiamo direttamente a...
Quindi questo è un GIF che evoca un po' la notte stellata di Van Gogh, sì, se capisco bene.
Perché poi il concetto...
L'avete trovato in giro o l'avete fatto voi?
Quello l'abbiamo trovato, riproposto, diciamo,
perché mi interessava, va bene.
All'area che vediamo più giù.
Okay. Diciamo le immagini che prima nei tre concept che abbiamo elaborato inizialmente divisi.
Questo diciamo era una lista, poi avevamo riproposto diciamo come fosse noi, nel senso di cominciare a ragionare per esempio sul quartiere di Montesacro con la centralità diciamo locale di Piazza Sempione, che ha tutta una serie di notevoli criticità, e da come poi appunto il fiume possa diventare un elemento principe per comunque la riqualificazione anche di un'area più estesa, portando sostanzialmente la comunità, la collettività a poter potersi aggregare, sostanzialmente vivere territori ripariali in prossimità del fiume e anche sul fiume, ricollegandoci poi a quel progetto che Agnene in Terzo, che già hanno diciamo cominciato, che poi banalmente per il momento si limita ad un paio di piattaforme per la discesa al fiume.
Cos'è questo Agnene in Terzo?
Con Caudo fecero una sorta diciamo di progetto in cui hanno praticamente creato due discese al fiume Agnene,
nuove, che non c'erano prima, ok.
In legno molto piccolo, con una piattaforma che arriva prende in prossimità del fiume, certo, da cui si ha la possibilità
di accedere finalmente.
Piccole piattaforme.
Però esatto, sono molto piccole.
Meglio di niente, comunque.
Okay.
Quindi ci immaginavamo di utilizzare come punto proprio di aggancio con le attrattività per la città, appunto la centralità di Piazza Sempione, da cui immaginavamo un elemento diciamo per noi quasi simbolo, che segnasse l'inizio di un percorso che appunto quasi prende le forme di un'installazione diffusa.
Deve avere la funzione di galvanizzare il fiume Agnene, che era un po' la parola chiave che hanno visto, volevamo un po'
sviluppare, diciamo, nella lettura di un articolo, appunto,
ripercorrere, sì, di una delle parole chiave, diciamo, anche dell'infrastructuring, attraverso appunto l'utilizzo principalmente della luce,
sì.
Ok,
della luce come elemento che in qualche modo può valorizzare e rilanciare anche questo territorio, anche negli orari più notturni.
Certo.
Ora
certo.
Vediamo invece perché è un percorso dove comunque il fatto diciamo proprio antropico dell'uomo di andare a vivere i luoghi li modifica sulla base della velocità e soprattutto anche numero di percorrenza proprio di persone.
Bene. Qua questa tavola da sopra è importante, però forse dovreste parlare un po' di più di questa, no?
Sì, sì.
Perché qui anche più avanti nel discorso comunque affrontavamo tutti i temi in modo
più. Vabbè, come volete voi. No, non volevate che sia perché si capiva che là avete tutto un abaco di cose.
Io immaginavo appunto questo percorso che si girava a partire da Piazza Sempione, questo elemento centrale che avevamo, diciamo, c'era sembrato interessante riproporre. L'uso della torre
la Small Free Tower,
sì,
alcune
è questa.
Sono vengono dallo studio Rosegard di Danny Rosegard, olandese, come, diciamo, era come fosse un po' diciamo quel discorso di valvola, come fosse di contatto e di legame a questo accesso ripariale. Pensavo Piazza Sempione fosse un ottimo diciamo punto per
fare un prodotto,
sì. E siccome poi appunto questa diciamo la torre era sia come elemento che avrebbe influito diciamo direttamente a livello proprio di inquinamento atmosferico, visto che Piazza Sempione comunque è un'area piuttosto battuta a livello proprio di flusso carrabile, sì, trafficata, e soprattutto fosse un elemento da cui con la sua altezza, che è diciamo attualmente di le torri che avevano fatto prototipo di 7 metri e mezzo, potesse essere una fonte luminosa per come l'inizio, come fosse, di questo percorso, che praticamente è semplicemente come fosse, cioè come uno spunto, nel senso che viene dato a livello visivo, dovrebbe incuriosire le persone che poi effettivamente vivono Piazza Sempione di giorno, ma in particolar modo poi di notte, perché quello diventa un punto di aggregazione abbastanza frequentato diciamo a livello notturno, soprattutto d'estate.
Okay.
E vai, spiega il percorso, perché il percorso è quello più, cioè tutto lavorato diciamo sul percorso come è fatto e come è impostato.
Allora, vediamo il 2.
Articola
il secondo?
Penso, non lo so.
Il secondo.
Possiamo pure volendo scendere.
Fate come volete voi, è la presentazione è vostra.
Cioè, banalmente, se vogliamo diciamo approfondire un attimo questa mappa, il discorso è che il percorso che si vede in rosso,
presumare meno? No, quello presumare meno, la più piccola. Sì.
È pensato per avere una pavimentazione in pavelgen, che è un materiale che riesce a produrre energia elettrica attraverso il trasformare l'energia meccanica in energia elettrica, che allo stesso tempo noi volevamo che avesse diciamo dei sensori che comunicando contenuti diciamo e custoditi come fosse all'interno di questi particolari lampioni
che abbiamo rinominato funfiore,
che avevano, sì, diciamo devono questi
lampioni.
Funzione.
Perché in realtà dovevano assolvere più funzioni, perché noi abbiamo pensato di come proprio come dicevo appunto ieri, cioè questo materiale che il Pavegen è in grado di, proprio semplicemente con il moto delle persone, quindi il semplice movimento, accumulare energia elettrica che poi può essere utilizzata in altri modi. Però si può anche dare proprio attraverso i sensori un segnale al lampione, scusate, al lampione, per funzionare di notte, poi diciamo questo lampione di notte riesce a, perché ci sono delle illustrazioni proprio del Pavegen, a spostare l'informazione che gli viene data proprio dal Pavegen, perché noi pensiamo a queste informazioni proprio come l'entità della pressione sulla mattonella, cioè quante persone e in che modo magari a correre oppure a camminare, e quindi proprio la pressione che viene data alla mattonella genera un colore diverso al
più gente c'è, più diventano caldi o freddi,
quindi è una sorta di indicatore, diciamo, che poi dà alla superficie che noi diciamo volevamo collocare sulle sponde, in realtà, ok, sulle sponde, per poi illuminare, diciamo, le installazioni che noi volevamo mettere appunto all'interno dell'aniene, e quindi questi fasci di luce escono e vanno a illuminare le installazioni al centro. Quindi c'è questa idea appunto.
Per definire anche meglio di questo discorso dei lampioni, il problema di questa parte ripariale del fiume è che c'è una vegetazione praticamente di margine che funge proprio da elemento di separazione, come da un lato attraverso questa illuminazione che viene da questi lampioni diventa come fosse un portale illuminato per identificare un passaggio attraverso gli alberi che conduce ad una piattaforma in prossimità del fiume, che a sua volta, diciamo, interagisce sempre con questi sensori di movimento e che va a modificare appunto il tipo di illuminazione e quindi poi di percezione che si ha di queste installazioni che immaginavamo collocate sul fiume. Queste installazioni sono un qualcosa che abbiamo ancora di un po' nebuloso, ma eravamo partiti da quell'articolo, diciamo, di Scie Luminose di Cremano Samano, cioè quell'opera, diciamo.
Cioè, c'è tutto un settore di artisti che lavorano nel paesaggio, e lavorano nel paesaggio, nell'ambiente naturale, utilizzando la tecnologia come elemento chiave. C'è un filone di ricerca, se vedete art, landscape, interactivity, eccetera, ne troverete diversi, perché sono proprio artisti che fanno questo mondo, no? Questo mondo, diciamo, dell'espressività dell'ambiente naturale attraverso l'uso delle tecnologie contemporanee. Ci sono diversi esempi, li trovate, basta che vi mettete sulla traccia, quindi è abbastanza possibile pensare a questa cosa. Quindi, se ho capito bene, diciamo, riavvolgendo tutto, voi avete una torre di, come dire, di accesso, di segnalazione di questa cosa, che attualmente ha primariamente o quasi unicamente una funzione luminosa, giusto? Oltre al fatto di essere una piccola torre. Poi si procede in questi percorsi, dove attraverso la tecnologia di questo materiale voi raccogliete attraverso il movimento dell'energia, giusto? Sì. Questa energia serve a illuminare in maniera diversa questi stessi elementi, che sono questi elementi che avete chiamato in quella maniera.
Ci sono anche delle superfici, che poi vi farò vedere, perché c'è proprio un'altra parte ancora, che sono posizionate sulle sponde e appunto illuminano in questo modo le installazioni.
Ok, e dopodiché?
Allora, qui il discorso è un po' complicato. Allora, perché l'avevo presentato così, magari, però forse si capisce un po' poco. Allora, l'idea qual è?
Scusate, ma prima che gli spieghi tecnicamente questo passaggio, il discorso è come questo percorso, mentre di giorno è un qualcosa che semplicemente può essere tranquillamente utilizzato perché porta all'accesso, diciamo, su queste piattaforme che possono fungere come elementi di aggregazione o anche di ricreazione individuale o collettiva, di notte, che è il problema, diciamo, principale, è come se attraverso questa torre, diciamo, Piazza Sempione, comunque un elemento, può essere anche il Ponte Nomentano, come fosse, diciamo, di inizio del percorso, c'è una sorta di modularità luminosa del percorso che aumenta e si modifica nel momento in cui le persone vanno, non è un qualcosa che consuma sempre ed è sempre estremamente
acceso. Se non c'è nessuno è buio.
Se non c'è nessuno è semibuio, perché il lampione funziona al minimo e la pavimentazione comunque è illuminata attraverso quella vernice diciamo che ha dei pigmenti fotosintetici che riescono ad accumulare l'energia solare durante il giorno e a diventare leggermente, diciamo, cioè fosforescenti poi effettivamente di notte, in modo che come ci fosse una sorta di percorso, qualcosa che deve incuriosire gradualmente. E questo discorso tecnico nasceva dal fatto che volevamo mettere una quinta funzione, diciamo, all'interno del lampione, che fosse quella di, diciamo, di riuscire a produrre energia rilasciando del vapore, che prende scarto di questo processo potrebbe essere utilizzato come è stato, diciamo, utilizzato nell'installazione quella di Waterlift, sempre dello studio Rosegard, che è un'immagine, anche se quello bisognerebbe vedere la video, qui. Perché sicuramente sì. È un qualcosa.
No, comunque è proprio lo studio Rosegard che fa anche queste installazioni nel paesaggio, sono sempre loro. Sì.
Ci avevano affascinato molto quando l'hanno passati, e l'hanno visti vedendo anche i lavori dei ragazzi dell'anno scorso.
È proprio loro, sono proprio loro, sono tra i più bravi, insomma.
Ma diciamo che, allora, i passaggi sono questi. Abbiamo considerato l'umidità del fiume. Okay, quindi praticamente c'è un sensore posto sulle sponde del fiume che è in grado di rilevare il tasso d'umidità.
Ma nel fiume in cui... che senso? L'umidità è sempre umido il fiume.
Ok, però nel senso, quando arriva a dei livelli di umidità, maggiori...
L'umidità dell'aria, non del fiume. Il fiume è sempre umido uguale, e se è bagnato...
Sì, nel senso, l'umidità dell'aria nei pressi del fiume.
Appunto, è diverso.
Quando si arriva a dei livelli che insomma superano quello impostato al sensore,
sì.
In qualche modo si aprono appunto dei forellini su questa superficie che sono in grado di convogliare all'interno le gocce d'umidità, trasformando quindi tramite il processo deumidificazione. Esatto, quindi praticamente c'è questo passaggio di una umidità che si trasforma ovviamente in condensa, quindi vapore acqueo. E poi dal vapore acqueo, volevo farle vedere un video, come in realtà c'è questa, chiuso dentro uno spazio dove poi manca l'aria,
sì.
Questo vapore acqueo a contatto con una fonte energetica che noi appunto avevamo assimilato con il pave genere, quindi sì. C'è questa raccolta energetica, può, entrando in contatto l'energia con appunto il vapore, in qualche modo viene... quasi sprecato il vapore, andando a creare dei fotoni, si chiama, perché ci sono quei, diciamo, oltre ai tre stati della materia che conosciamo, quindi solido, liquido e gassoso, ne abbiamo un quarto che viene spesso nominato, che è quello del plasma, dove praticamente c'è il passaggio dalla reforme a uno stato sempre reforme con però una maggiore presenza di fotoni.
Ok.
E quindi praticamente proprio stimolando questa superficie che poi rilascia il raggio luminoso sì. Verso l'interno, che il raggio luminoso è formato principalmente da elettroni, il fatto di entrare in contatto con i fotoni genera questo rapporto che in qualche modo poi rilascia il gas di nuovo nell'aria, quindi c'è questo entrare e uscire poi, e quindi si vanno a formare queste onde, questi effetti luminosi all'interno.
Ma questa è un'installazione, questa discussione, questo discorso del fotone del terzo livello di...
Sì.
È come se fosse la vostra, un'installazione.
Quasi proprio per far riconoscere alle persone che c'è il fiume, effettivamente, perché poi noi quando siamo andati a fare il sopralluogo non l'abbiamo mai visto.
Il discorso nasceva dalla domanda come fare a portare le persone a vivere quei luoghi. A me per esempio è capitato di viverli magari spesso, ed effettivamente, cioè, quando si arriva, diciamo, a una ventina di metri dal ponte Nomentano o si sta sul ponte Nomentano, non è un qualcosa che non passa a nessuno, neanche per l'anticamera del cervello.
Questo è diciamo più o meno quello
dell'aria, no, che sta lì dentro. Praticamente attraverso, in realtà lui è scatenato tramite una fiammella, una sorta di...
Sì.
Viene alimentata, e quella che è l'aria semplice all'interno, poi mano a mano questa fiammella si amplifica, trasformando praticamente quello che è semplice vapore acqua all'interno in una sorta di fotoni impazziti che stanno all'interno del recipiente. Quindi se lo spazio è chiuso, all'interno dello spazio, quello che prima era semplice vapore acqua viene trasformato in una sorta di fotoni, appunto, di particelle che poi...
Questa è una tra le molte installazioni, è quella che a voi piacerebbe fare.
Esatto, cioè questo rapporto tra il pavimentato e il fiume.
Allora, la mia sensazione è questa, ok, tutto bene, avete un po' troppa di carne al fuoco, diciamo, no?
Okay.
Immaginate che io questa la dovessi descrivere per una possibile implementazione, ci sono un sacco di componenti, no? E il fatto che ci siano tante componenti in realtà è detrattivo piuttosto che essere, cioè quella loro della sinestesia, ci metto un attimo a spiegarla, qua ci stanno parecchie cose che sono tutte insieme, quindi io proverei a fare uno sforzo di gerarchizzazione e di semplificazione anche, no? Io partirei con su un elemento che mi sembra l'elemento più forte di tutta questa discussione. L'elemento più forte di questa discussione sono le panche del povero assessore. Cioè, l'assessore precedente, come si chiama?
No.
Caudo, povero Caudo, ci ha avuto questa idea, che ha fatto le pensiline sull'Aniene, d'accordo? Queste pensiline, ce n'è una che voi avete individuato? Sì. Questa, esatto, io partirei da quella, la mia criticità è quella, cioè direi, ci avemo sta gaspita dei pensili di approdo che questo ha messo, però questo qua, diciamo la verità, non se lo fila nessuno, questo approdo, e non se lo fila nessuno, in particolare la notte. Quindi partirei da questo dato, certo, anche nella retorica della storytelling. Allora, dato che noi abbiamo questa risorsa, questa risorsa ha una sua potenzialità, tanto di giorno, ma soprattutto tanto di notte, che cosa potrei fare di questa, cioè l'invertirei dal mio della questione, no? E di cosa potrebbe succedere di questo approdo, se io lo volessi attivare innanzitutto di notte, ma anche di giorno? Se lo volessi attivare di notte, naturalmente io dovrei pensare a che cosa lui diviene e che cosa vorreste mai che diventi una piattaforma sulla notte sulla Niene.
Posto comunque di ritrovo
diventa uno spazio performativo che io affitto settimanalmente ad artisti e ogni artista mi fa la sua installazione, d'accordo? Questo è quello che diventa, e lo fa la notte. Allora, e questa è un'altra cosa che hai portato a casa, di cui io ti faccio vedere a mo' di esempio che io stesso sono un artista e faccio questa strana cosa dei fotoni eccetera, ma questa cosa non è altro che una di X installazioni che possono avvenire in quel luogo. In poche parole è la stessa idea con cui funziona il macro, no? Il macro che hanno fatto, l'idea più bella di tutto il macro in realtà sono questi gabbiotti vetrati che sono affittati dagli artisti settimanalmente, no? Che fa dentro il gabbiotto? Il gabbiotto l'artista lo prende e ci sta una settimana e si mette a fare il suo lavoro entro una settimana. Quindi lo spazio diventa laboratorio e allo stesso tempo mostra e allo stesso tempo è un luogo che il pubblico può andare e chiacchierare con l'artista di quello che gli pare. D'accordo? Questa è una cosa molto interessante. L'idea è più o meno analoga, cioè io do per attivare tutto questo sistema questi approdi che nessuno ci fa un bel niente, diciamoci la verità, in particolare la sera, io li rendo attivi affittandoli, diciamo, per una settimana ogni volta all'artista, e l'artista ci fa quello che gli pare. Se vuole costruire il tipi col totem indiano, cavoli suoi. Se vuole fare i fotoni che interagiscono con la luce, fa quello, ognuno fa quello. Vuole fare la cosa musicale, fa quella cosa musicale. Vuole fare la cosa come farebbero gli artisti interattivi che sentono le fate con i sensori, fa quello che fa. Quindi questo vuol dire che voi dovete individuare quella cosa. Allora, secondo me, questo è un aspetto chiave della questione, quindi diventa molto più concreta, diciamo, la cosa. Parte da quella come criticità e la investe con questa idea che diventa uno spazio performativo che durante certi periodi può essere affittato. Dopodiché c'è l'altra questione, sono altre due questioni. La torre. Ora, la torre, secondo me, dovrebbe essere studiata un po' di più. Cioè, la torre a questo momento è una semplice intuizione, no? Io voglio fare una torre che è una torre d'entrata, sostanzialmente, una sorta di totem, se ho capito bene. Ha voglia, cioè è molto interessante studiarla meglio questa torre, cioè che fa, che non fa, come è fatta, la faccio dei bambù, la faccio dei cosa, come la faccio dei PVC, e poi lei in realtà che gioco interessante c'ha con l'information technology, lei che fa questa torre, o meglio, io concretamente con i mezzi miei, chi ci posso fare?
Potrebbe essere il catalizzatore di informazioni.
Potrebbe essere qualunque cosa, ma bisogna pensarci di più. Per quanto riguarda l'altra tecnologia della cosa, niente in contrario se funziona. Cioè, se funziona, sapete cosa usare, uno la fa. Il problema è che uno la fa ogni 10 metri, ogni 100 metri, ogni 50 metri, a seconda della cosa che uno ha.
Comunque è già stata usata.
Benissimo, però noi ne abbiamo accesso. Se noi diciamo facciamo un prototipo, lo possiamo fare? Capito che ti voglio dire? Se no mi faccio la luce che fa così e che si accende quando passa, cioè voglio dire, no? Ci sono le lampadine che io attacco sugli alberi, quando io passo faccio così e le accendo, poi quelle dopo un po' si spengono, se dirti una cosa. Quella cosa costa un euro e mi sono fatto la cosa. Tutta questa tecnologia vostra funziona, se funziona come cosa eccetera, sì. Se no è così. Quindi però il mio modo, io ragionerei molto sulla pedana, perché è la crisi più interessante, anche una bello storytelling, no? Sto povero Caudo ha preso, ha fatto le cose e praticamente so perdute lì. Diamogli una vita, diamogli un senso, individuiamone una in particolare, così tutto diventa molto credibile. Secondo me diventa più forte tutta la questione. E la torre, famoci un pensiero un pochettino più, non so come dire, più realistico, più cogente. Pensiamoci un po' di più, sia come è fatta, sia al suo, diciamo, ruolo all'interno di un discorso informativo, eccetera. Io la vedo così. Ditemi, vogliamo interagire un po' di più? Che dice Keta?
No, che c'è questa tipologia di progetto che noi vi chiediamo deve essere, cioè, pronto per l'uso, non so come dire. E pensate che volete fare la torre, quindi sapete come la fate, come la costruite, no? Quindi è importante una certa sorta di pragmatismo su questa tipologia di progetto, che non leghi chiaramente significato al concept, no? Quindi, cioè, la domanda che vi dovete fare è che se viene un cliente domani, un cliente, un'associazione, quella che si vede domani, deve spiegare questa cosa e deve essere pronto per realizzarla. Quindi in tutti i modi devono essere sciolti.
Cioè,
come diceva il professore, ci avete troppi elementi. Questo è come se voi avete 10 installazioni in un progetto.
Dovete un po' focalizzarvi. Comunque,
diceva Davide, al fatto che poi effettivamente l'elemento principale perché poi possa funzionare davvero
è la torre.
Allora,
sia chiaro, quello che vi è stato chiesto è questo, non vi è stato chiesto niente di diverso da questo, quindi va bene. Chiaramente se vogliamo fare un next step e vi va di farlo, lo facciamo, se no non lo facciamo, non è detto. Però adesso, siccome qualcosa di concreto si comincia a barlumizzare, allora è chiaro che, come dire, se uno può, l'aspetto realizzativo comincia ad avere un peso, può avere un peso in questo senso, però non è che verrà stato chiesto diciamo di fare una cosa diversa da questa. Va benissimo, tutti e tre i gruppi sono stati sicuramente più che interessante stare a questa discussione, tutti i progetti sono, diciamo, credibili. È chiaro che loro scontano anche il fatto di essere in tre, no? In tre si tende poi, diciamo, a mettere insieme un po' sotto proposte, in due è più facile trovare, diciamo, una direzione univoca.
A me sembra che questo, più che un'installazione, è un vero progetto, quello che ci dice più, un vero e proprio progetto urbano. Cioè, nel senso, non sta nella scala di un'installazione, quindi, come dire, voi prevedete quasi un intervento urbano, quindi dove prevedete questo percorso, con questa torre, con questi elementi.
Sì, è una cosa tutta insieme. Già sarebbe sufficiente un mino circuito. Dov'è sta piattaforma, tra parentesi? Lo sapete dov'è la piattaforma? beh, allora ci avremo, allora famolo lì, famolo lì. Ci avremo tutto fatto. Giochiamo su questo relitto, su questo povero relitto. Cerchiamo di dargli, è molto bello come storytelling, capito? Fa un po' fa un po' di tenerezza, questo assessore, grande assessore di Roma, alla fine riesce a fare una piattaforma sull'Aniene e nessuno manco sa la fila. Insomma, no, dai, proviamo. Mi sembra carina come, capito, come impatto di come storia. Può essere uno storytelling molto bellino e molto vincente, proprio nella sua semplicità. E poi se è tutto vicino, tutto può funzionare, no? Cioè la torre può anche diventare un semplice mazzo di PVC con una luce in cima, no? Che è interattiva, per dirti, no? Possono diventare diverse cose, no? Che svolgono lo stesso ruolo. La cosa più intricante è questa questione del percorso, quindi uno dovrebbe capire, se uno ti dice veramente come si fa, quanto costa, non è che ognuno di questi mi costa 1.000 euro, non si può, no? Dovrebbe capire come semplicemente si può fare questa cosa, se no ci metto delle lampadine intelligenti dentro delle palle di plastica che diciamo, no? Che sono interattive, lo faccio in maniera un po' più semplice. No, bisogna vedere, bisogna studiare un attimo. Comunque, bene, interessante. Accendiamo la luce, un attimo, per gentilezza. Allora, mi sembra che per quanto ci riguarda è stata una sessione interessante. Tre fanno comunque sistema, quello che volevo dire. Avere comunque le presentazioni fa sistema, abbiamo abbastanza, ricchezza. Siccome la prossima lezione, adesso sembra che una, la prossima lezione è quella sul BIM sostanzialmente, in cui si intrecciano un sacco di livelli e quindi facciamo questa lezione la prossima volta e poi faremo quella dell'interattività prima o quella del BIM. Io avevo anche invitato Marco, mi sembra che sia prima quella sul BIM e poi quella dell'interattività, sì. Quindi noi ci rivediamo con questa cosa, parliamo del BIM, parliamo anche un poco del software che va per la maggiore in questo mondo, quindi siete un po' orientati, capite un po' di cosa si tratta, gli ingredienti fondamentali per arrivare a questo ci siamo arrivati, e quindi dopo Natale ci vediamo a quello e poi andiamo in progressiva chiusura del corso. Bene? Prego, Andrea.
Sì. Prego. Computer, e praticamente proprio ieri è uscita la notizia, che non so se ci ricordano tutti quanti abbastanza,
sì.
Che sono stati proprio i risultati della barriera antiplastica che avevano installato sul Tevere. Non so se ne sapevo.
Non ne sappiamo niente.
Praticamente era partita questa sperimentazione prima di un polo, di questa barriera galleggiante,
sì.
Che evita che appunto i rifiuti in plastica vengono al mare.
Quindi è una sorta di diga, diciamo.
Sì. Sì. È stata installata ad ottobre, e diciamo ieri, dopo 2 mesi, hanno recuperato tutto quanto il materiale, che sono più di mezzo tonnellata
di plastica, quindi pensa che volume.
Il 50% era plastica, il resto era legno. Esatto, adesso stanno cercando di implementarla sia sull'Aniene, quindi secondo me anche dal punto di vista nostro potrebbe essere interessante iniziare a ragionare.
Sì.
Io mi sono andato a studiare il ciclo di come funziona questa cosa, con delle reti vengono pescate e poi vengono smistate e inviate in un consorzio che ricicla. Quindi
è una rete, non è soltanto una barriera, c'è una rete.
Diciamo dai lati ci sono delle reti che vengono pescate. E poi vengono inviato un consorzio, però secondo me in un'ottica sistemica sarebbe interessante che magari il logo potrebbe essere fatto qualche cosa.
Certo.
C'è il legno, c'è plastica,
solo, ma anche dal punto di vista estetico quella linea potrebbe diventare qualcosa, no? Cioè c'è diversi livelli.
Te la puoi disegnare?
Cioè puoi lavorare sia come dicevo sul recupero di quei materiali per farci qualcosa, sia, che ne faccio un semplice esempio, se quello diventa una linea luminosa che ha una funzione particolare, no? Illumina anche, non lo so.
No, io ci farei. No, io ci farei la lupa e i gemelli.
La?
La lupa e i gemelli. Cioè, io disegno. Certo, io disegno la, il perimetro in maniera tale da farne un fatto iconico della città e nel frattempo quello si accumula e quando è finita se toglie se ne fa un'altra. È possibile farlo tecnicamente, cioè ragionando nella stessa maniera che ha lavorato Kentridge sulla monnezza, no? Questa monnezza deve essere solo monnezza oppure potrebbe essere anche qualcos'altro per fare un
Se dava due obiettivi che sono interessanti, perché adesso sta più vicino, quindi cioè, non ha nessun contatto con la città. Quindi la prima cosa era portarla nel centro storico,
certo.
Di vedere come era visibile, la cosa sarebbe la sensibilizzazione. E la seconda è portarla sulla Niene, che è ancora più inclinata del Tevere, o comunque.
Beh, mi hai dato una cosa eccezionale, una grandissima idea, grazie Andrea. Certo, certo, certo.
Diciamo, sono molto attenzionato ultimamente, quindi in un'ottica...
Ci si può ragionare su questa cosa. Chissà se è possibile fare, diciamo, è chiaro che a questo punto uno ragionando su tutta questa cosa che tu dici... La prima cosa è questa, che in realtà le reti formino un disegno, diciamo, no? Allora, se io faccio il disegno, magari non ottimizzo al 100% il momento della raccolta, però faccio un'operazione sinergica, no? Perché è quello. L'altra cosa è questi affari qui, no? Che sono gli elementi che sorreggono la rete, probabilmente possono essere in varie maniera reti intelligenti, di nuovo attraverso sensori o forme di luce, o altre cose, per cui diventi un fatto diventa un fatto civico, l'idea è quella, se tu lo fai,
non c'è.
Come non c'è? No?
Solo quella barriera.
Soltanto questa, e sotto perché non scappano?
Perché quello è il sole, però infatti c'è la plastica
del sole. Ah ecco, vabbè, allora c'è un piccolo strato, è soltanto ancora più semplice, sì, avevo capito perché tu dicevi che c'era una rete anche.
No, c'era, poi ne pensano. Cioè per recuperare tutto lo prendono con delle reti.
Ah, la cosa è soltanto, diciamo, questa sorta di tubo che le trattiene e poi uno va e le pulisce sostanzialmente.
Comunque a voglia potrebbero diventare attraversamenti, perché per esempio ci stanno i ponti alleggianti che funzionano esattamente.
Comunque è una grande cosa, grazie, una cosa veramente bella ci hai fatto sapere, è piena di sviluppi, estremamente interessante. Grazie. Bene, ci ragioniamo tutti. Poi dico, non succede niente a Roma. Vedi, invece con la monnezza succede. Bene, grazie, interessante. Allora, con questo corso ci vediamo...